Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, questo è Yesterday's Papers, oggi è 30 gennaio del 2024 e continueremo a parlare di ciò che è sotto gli occhi di tutti, o almeno dovrebbe esserlo, e sicuramente noi cerchiamo appunto di diradare per quanto possibile questa cortina enorme di fumo densissima che i media, che secondo me senza mezzi termini, debbono essere considerati alla stregua di corresponsabili del genocidio di cui ieri ha parlato brillantemente Michela Ricale, commentando la storica sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, per quanto ci siano anche dei vuoti e dei buchi un po' da colmare e da discutere. Quindi, se di genocidio si tratta, su questo noi siamo stati chiari sin dal primo momento. È anche corretto che questa rubrica, pur se alle volte può sembrare ripetitiva nei temi che affronta, comunque deve occuparsi di una crisi di questa portata, proprio perché, attenzione, non è esclusivamente una questione di natura umanitaria o di una guerra tra popoli, ma appunto ha alle basi, come abbiamo detto già tante altre volte, eviteremo di farlo anche in questa occasione, rimandando appunto ai podcast che sono presenti sul portale di GeminiNetwork.it per ulteriore approfondimento. Comunque, ecco, oggi parleremo di questi aspetti, in particolare di ciò che è avvenuto e che ha avuto un minimo di risonanza, nonostante appunto i tanti commenti sulla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, ma probabilmente non è stato un caso che il comportamento di cui vi sto per parlare, ossia il blocco dei finanziamenti che è stato sancito da rispettivamente Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia, Finlandia e Germania, mentre l'Irlanda e la Norvegia ci stanno pensando, però al momento mantengono, ecco, questi paesi hanno deciso di eliminare, sospendere definitivamente, o almeno fino a data da destinarsi, i finanziamenti a una agenzia dell'ONU, la UNRWA, UNRWA si potrebbe leggere in un pessimo italiano. Cos'è la UNRWA? Così poi capiamo, insomma, perché c'è stato un discorso del genere. È sostanzialmente una agenzia dell'ONU che si occupa di sviluppo umano e di servizi umanitari, che lavora specificamente per quanto riguarda i rifugiati palestinesi in loco, cioè nei residui territori palestinesi e anche appunto nei luoghi in cui i palestinesi sono profughi. Tanto per dare qualche numero per capire di chi si tratta, hanno complessivamente, lo leggiamo dal sito del UNRWA, hanno servito sostanzialmente circa 6 milioni di palestinesi, 1 milione e 6 nella striscia di Gaza, in Giordania, in Libano, in Siria e in West Bank, che sarebbe la Cisgiordania. Hanno allestito 60 campi profughi, lavorato su 706 scuole, che sono un numero enorme considerando che quasi 600.000 studenti hanno avuto accesso alla scolarizzazione proprio grazie a questa agenzia dell'ONU. Hanno permesso allo staff di raggiungere dei livelli di scolarizzazione, e di questi la bellezza di 20.000 lavorano all'interno appunto dei campi e delle strutture gestite da questa agenzia, così come sono circa 3.000 i medici o comunque lo staff che si occupa di questioni di assistenza sanitaria, che appunto sono quanto mai fondamentali in uno scenario di guerra genocida come appunto non solo noi ormai definiamo. E ci sono anche le cure e dei mini ospedali, diciamo così, di prima assistenza, sono 140, sono circa 7 milioni, ecco, parliamo di un numero enorme, i pazienti che annualmente vengono assistiti da queste strutture. Di questi circa 70.000 sono coloro, soprattutto donne, che hanno avuto assistenza prima del parto, quindi in fase attesa, diciamo così, mi veniva pregnancy in inglese. Per quanto riguarda invece il discorso dei rifugiati che hanno avuto assistenza in termini di food, di cibo, scusatemi, di protezione sociale e persino di microfinanza, ecco, parliamo di circa 2 milioni di individui. Quindi, insomma, sembrerebbe tutto ciò al di sopra di ogni sospetto, ma Israele ha invece immaginato che 12 dei circa, appunto, 3.000, come abbiamo visto anche molti di più, lavoratori stabili di questa agenzia abbiano dei contatti con Hamas, e per questo questi governi, che altro non sono se non dei lacchè, appunto, del potere statunitense e quindi di Israele, hanno deciso di sospendere i finanziamenti. Cioè, l'unica agenzia che riusciva in qualche maniera ad alleviare le terribili condizioni dei palestinesi, tormenti enormi che possono immaginare verificarsi lì dove manca l'acqua, le anestesie non vengono più effettuate, circa 10 bambini al giorno vengono mutilati. Ecco, stiamo parlando di questo. Ecco, l'unica agenzia viene sostanzialmente definanziata, nonostante appartenga ufficialmente alle Nazioni Unite, perché c'è il sospetto di un governo che è quello interessato a che costoro non effettuino le loro attività, perché l'obiettivo è il genocidio, ormai lo possiamo dire, e abbiamo diversi sostegni anche legittimi per poter dire una cosa del genere. Ecco, Stati Uniti in primis e poi tutti gli altri che ho già citato hanno obbedito togliendo finanziamenti. Ecco, quando si parla di umanità, quando questi governi poi parlano noi siamo per la famiglia, siamo per le nascite, loro stanno privando dell'ossigeno delle persone, dei bambini, proprio quelli che loro dicono di voler proteggere. Beh, l'ipocrisia è tanta, ma noi sappiamo bene che al di là di un discorso morale c'è evidentemente la questione strutturale a cui facevo riferimento precedentemente. Non è un caso che i governi che hanno accettato in qualche maniera di rimbalzare la sentenza su istanza sudafricana attraverso appunto questo nuovo caso sono tutti governi che appartengono all'Europa e dunque in qualche maniera sono legati a doppio filo alla egemonia del dollaro. Ricordiamoci che appunto la questione palestinese, tra le tante cause e ragion d'essere, sicuramente annovera quella dello scontro egemonico che in un capitalismo in crisi si va plasmando in maniera sempre più grande, su scala più di dimensioni, insomma, più visibili, tra appunto dollaro e valute asiatiche. Non è un caso che persino Repubblica, che ha lavorato in maniera, dovremmo dire, eccezionale nella protezione mediatica dell'azione genocida di Israele, si accorge che l'estrema destra e membri del governo abbiano organizzato un convegno in cui esplicitamente urlano "riprendiamoci Gaza", e questo è qualcosa che sapevamo. Considerate che però Repubblica è lo stesso giornale che, nel momento in cui è stata pubblicata la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, nella notizia immediatamente successiva ricordava del papà di un ragazzo rapito e ucciso da Hamas, decapitato, che dice di aver trovato la testa, ovviamente non lui ma l'esercito israeliano, in un frigorifero di una casa di Hamas. Vabbè, ma questi sono giochi mediatici, per quanto drammatici, che hanno l'obiettivo appunto di nascondere le notizie, e quindi fa abbastanza specie tutto ciò, come fa abbastanza specie e induce a riflettere il fatto che sempre Repubblica.it, probabilmente il giornale più filo israeliano che abbiamo in Italia, parla delle proteste in Israele dicendo che il governo sta reprimendo molto. Questo noi lo andiamo dicendo dal primo minuto, però ritorniamo a un discorso che abbiamo già approcciato alcune settimane fa. A noi sembra che questo sganciarsi da Netanyahu abbia un po' l'obiettivo di far ricadere su lui tutte le colpe di un genocidio che è rifiutato probabilmente da tanti nelle forme, ma i cui obiettivi, ossia quella della stabilizzazione della zona con l'eliminazione progressiva della Palestina e quindi una normalizzazione dei rapporti di Israele, sembra che sia qualcosa che faccia comodo anche al blocco orientale. Non dimentichiamoci della centralità del patto di Abramo e di quanto questo possa avere dei risvolti positivi, soprattutto per quanto concerne la costruzione del corridoio energetico-economico alternativa alla Belt and Road Initiative, ovviamente di matrice prevalentemente statunitense. Ringrazio tutti e tutte per il cortese ascolto e vi do appuntamento alle prossime settimane.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.